Il direttore Paolo De Paola, ciao direttore.
Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
Direttore, oggi
domenica.
Domenica incredibile, però direttore, io con lei voglio partire proprio andandole a pizzicare il dente avvelenato. Mi fa una fotografia su Mourinho?
Vabbè,
io sfrocoleo, sono napoletano, lo sa direttore pure
no,
lei.
No, no, ma io, guarda, diciamo, a me non piace vincere facile. Nel senso che qua non vince e non perde nessuno, perché nel calcio, io diciamo, dopo 40 anni di esperienza, ho capito che qualunque tipo di approccio tu puoi avere, poi si è smentito sempre, come dire, il giorno dopo, probabilmente dall'imprevedibilità del calcio, ma anche dall'imprevedibilità delle persone. Però su questa cosa di Mourinho, diciamo, una certa prevedibilità possiamo averla. Io credo due cose su Mourinho. La prima, non è più il Mourinho aggressivo che a me piaceva, anche contrastandolo magari nei modi e nei termini e nelle cose che usava, però gli riconoscevo una grande intelligenza nel trovare sempre delle motivazioni per essere in qualche modo comunicativo. Adesso lo vedo proprio floscio, cioè anche nell'approccio alla partita. Prima era rigido quando salutava gli altri allenatori avversari, adesso abbracci e baci, insomma. Mi sembra veramente un po', come dire, decaduto nelle strategie, critichi mezza squadra, diciamo delle riserve, e poi ti accorgi che i titolari fanno lo stesso una figuraccia, quindi ti ritrovi uno spogliatoio spaccato, vedi facce tristi nei giocatori, le vedi in Mkhitaryan, le vedi in tutti i giocatori, diciamo, investiti in una certa responsabilità. Zaniolo non è più quello di prima. Come se ci fosse ormai una rottura all'interno dello spogliatoio. Che cosa voglio dire con questo? Che alla fine tutta la scenografia della presentazione di Mourinho, dell'arrivo dell'imperatore romano, eccetera eccetera, si è spenta e si è afflosciata proprio su lo stesso allenatore, ma senza dargli una squadra. Quindi io tutta la delusione non la riverbero e non la riverso su Mourinho, ma sui Friedkin, sulla nuova proprietà, che in effetti si è in qualche modo affidata a una coreografia, diciamo, molto italiana, anche molto romanista, e poi in effetti ha lasciato solo fumo, perché sul mercato è fumo, non c'è un rincalzo per Karlof, non c'è un'alternativa per i difensori centrali, cioè è una Roma realmente con gli uomini contati, e questo, ecco, non può essere data sempre solo una responsabilità all'allenatore, c'è qualcosa che non va assolutamente nella gestione della società.
Quanti spunti, direttore. Allora, intanto questo lo chiudiamo e lo portiamo a casa, e le dico subito che sono quasi certo che il buon Marco Piccari lo riutilizzerà anche a Maracanã oggi. Detto ciò, andiamo invece in casa Lazio. Le chiedo se per ora il confronto a distanza Mourinho-Sarri lo sta vincendo Sarri, e soprattutto posso essere cattivo? È stato certo. Il secondo derby di fila della Salernitana.
È vero. Prima
il Napoli.
Con Napoli, poi con, prima, adesso con Lotito per la Lazio, insomma, è sì. Certamente un confronto molto molto complicato, però devo dire che a poco alla volta, per quanto sai, insomma, le perplessità che io ho su Sarri le ho sempre espresse,
sì.
Devo dire che in qualche modo una certa continuità e di crescita da parte della squadra la si vede. La si vede non solo, diciamo, nei risultati, ma la si vede nel gioco e soprattutto nel miglioramento del centrocampo della Lazio, perché è quello che in qualche modo di Luis, cioè, lo vede a centrocampo, che c'è un cambiamento forte dei giocatori. Quindi evidentemente, come dire, il verbo di Sarri sicuramente sta entrando nella testa dei giocatori. Non so, ecco, fino a che punto, diciamo, la Lazio si sia un po' svestita degli abiti indossati con Inzaghi, e quanto potrà ancora migliorare e crescere, perché comunque, come dire, le risorse offensive sono affidate soprattutto a Immobile, e diciamo il centrocampo è rimasto quello che era dell'epoca di Inzaghi. La continuità di gioco si vede nel fatto che certe trame ormai sono assimilate, soprattutto in fase offensiva. In fase difensiva qualche dubbio ci sta, perché comunque la Salernitana sul 2-0 ha colpito due legni, ha colpito una traversa e ha colpito un palo, quindi qualche cosa in difesa si deve ancora migliorare. Quindi squadre più attrezzate potrebbero far male alla Lazio.
Io però devo dire la verità, direttore, lei ha fatto bene a dire si vede una certa continuità, perché al di là del fatto che magari si possa non avere, da parte mia lo dico, e immagino forse anche da parte sua, una grandissima stima, come dicono, come hanno in tanti invece nei confronti di Sarri, poi quando delle cose vengono fatte bene vanno fatte notare.
Più che stima.
Esatto, no, stima del lavoro, diciamo così, poi l'uomo non lo conosciamo. Però diciamo che poi va ammesso quando viene fatto un lavoro in un certo modo. Ci può portare però a capire, a credere e a sottolineare, qua arrivo anche a un altro spunto della domenica, che un certo tipo di allenatore può lavorare meglio in un certo tipo di squadra, con un certo tipo di ambizioni, e che invece in squadre tipo la Juventus trova delle difficoltà diverse, maggiori e logiche?
Allora, assolutamente, perché io ti dico, il lavoro fatto da Sarri su Luis Alberto, per esempio, no? È un lavoro che non solo dipende dal rapporto con il giocatore, ma che in qualche modo in un ambiente come la Lazio, a te, diciamo, allenatore che poi arrivi adesso da altre esperienze maggiori rispetto alla Lazio, no? Perché la carriera di un allenatore, da che la vedi? La vedi quando ci sono dei salti qualitativi nelle squadre e nelle società. Sarri è passato dal Chelsea alla Juventus e poi alla Lazio. C'è qualcosa che non va nella continuità, come dire, di crescita di un allenatore. Evidentemente determinati ambienti come il Napoli e la Lazio, senza voler nulla togliere, come dire, allo standing di società come Napoli e Lazio, però non sono né il Chelsea né la Juventus. Ed evidentemente il fatto che non sono stati, come dire, delle conferme per l'allenatore, è andato via da entrambe, con ricordi sui quali si può discutere, vuol dire che diciamo un certo tipo di pratica evidentemente integralista e molto come dire, radicata sulle proprie idee, si scontra a volte con la realtà dei fatti di giocatori che hanno delle loro personalità, che hanno, diciamo, un proprio carisma, che in qualche modo si deve confrontare con quello del tecnico. E la mediazione dei grandi allenatori è quella di riuscire a far giocare bene anche dei grandissimi atleti. Lo è stato Mourinho con Eto'o, lo sono stati Capello, lo è stato Ancelotti, lo è stato e lo è Allegri. Cioè, questi sono i grandi allenatori. Sarri deve ancora dimostrare di essere un grande allenatore.
Concordo appieno, c'è una bellissima riflessione di Stefano da Londra che le sottopongo tra poco, però voglio sottoporre invece, direttore, le parole di Tudor, che viene forse a supporto di questa tesi che hai appena raccontato e spiegato, perché nel frattempo Tudor e il Verona continuano a sorprendere, bloccato anche il Napoli, e sappiamo bene il lavoro che ha fatto Spalletti, lavoro eccezionale, e per fermare il Napoli di Spalletti ce ne vuole, il Verona c'è riuscito, e tra l'altro andando prima in vantaggio. Le parole di Tudor sono una, come possiamo dire, una bombonera su quello che stavamo dicendo, direttore, gliele leggo. Questo modo di allenarsi è difficile da proporre in una grande squadra. Magari una via di mezzo, con la voglia di andare avanti, ma più a zona. Questa è una cosa un po' malata, tra virgolette, in senso buono. Non lo puoi proporre a un Ronaldo. Quindi Tudor ti dice, posso allenare il Verona in un certo modo? Questo tipo di lavoro, che molte volte uno dice, ma perché non lo fai anche con le grandi squadre? Non si può fare per i motivi di cui sopra, che ha spiegato lei e che ha spiegato molto bene anche Tudor.
Guarda, il rimpianto è uno, ma perché la Juventus non ha messo in panchina Tudor come allenatore principale e Pirlo come secondo? Perché ci fosse stata questa cosa, probabilmente le cose alla Juventus sarebbero state diverse. Tudor ha mostrato una duttilità e una intelligenza eccezionale. Innanzitutto ha fatto una gavetta che Pirlo non ha fatto, e ha una capacità fisica e psicologica di confrontarsi con chiunque, per cui non teme chi, nessuno, cioè è un allenatore che anche nella fisicità esprime un certo dominio che è fondamentale, importante, cioè nel senso che a volte per dirimere anche situazioni importanti nello spogliatoio c'è bisogno, come dire, di una vera e propria presenza fisica, perché noi pensiamo cioè che il calcio sia paragonabile a qualsiasi altra azienda, beh no, perché comunque non solo sono giocatori che, come dire, arrivano da tutti i posti del mondo, parlano lingue diverse, ma che si basano molto anche proprio sulla fisicità, sul fatto che ci sia un rapporto psicologico in cui il comandante, l'allenatore, deve essere visto come un capo, e il capo a volte deve essere in qualche modo più forte anche fisicamente, non voglio dire delle cose assurde, ma è così, In qualche modo mi ricordo giocatori del Real Madrid che dicevano che avevano timore fisico di Capello, per dirti, e Tudor è uno così, però mostra anche un'intelligenza nel dire, nell'ammettere, perché l'esperienza l'ha avuta direttamente, che con i grandi giocatori non ti puoi rapportare in quella maniera, perché poi alla fine puoi anche esprimere fisicità psicologica, capacità di, non dico coercizione, ma di convincimento nello spogliatoio, però un grande giocatore si mette nelle mani del proprio procuratore e dice no, io qua non ci voglio più stare perché l'allenatore non mi fa giocare o fa così, eccetera, eccetera. Quindi bisogna avere anche quella duttilità che Pirlo non ha mostrato, che Sarri non ha mostrato e che Tudor sta mostrando adesso anche con queste parole. Come a dire che io, cari presidenti, sono pronto anche per una grande squadra, perché saprei rapportarmi con i giocatori e non farei questo gioco ripetitivo e ossessivo, diciamo di dover curare per forza tutte le fasi estetiche del gioco. A lui dell'estetica gli frega poco e fa benissimo.
Ah, io sono d'accordo, sfondi una porta aperta con me da questo punto di vista. Allora, però ti offro addirittura un altro aspetto, e così poi andiamo a parlare anche di Juventus e ci prepariamo ad affrontare l'argomento derby, anche è stato un derby vibrante. Allora, e se per esempio invece la Juventus avesse seguito l'ordine logico degli eventi e delle cose, quindi si chiamava Tudor magari, guarda un po' che ti dico, e Pirlo lo lasciava all'Under 23, facendo in modo che l'Under 23 con Pirlo potesse crescere anche tecnicamente, per far sì che l'Under 23 non fosse solo un serbatoio di plusvalenza, ma anche un serbatoio tecnico, fermo restando che poi chi è in prima squadra deve avere anche il coraggio di proporre o di lanciare il sole di turno, faccio un nome che è quello che più ha lasciato scalpore per la convocazione in Argentina, però ce ne sono tanti. E insieme a questo le chiedo se lei si auspicherebbe per esempio che Allegri, a differenza di quello che ha spiegato in conferenza stampa dicendo che i giovani devono far prima la Lega Pro, poi devono farsi un po' di ossa in Serie B, poi almeno un anno in una squadra medio-alta e poi andare alla Juventus, quando poi non saranno più giovani evidentemente, se si sentirebbe di chiedere ad Allegri per esempio uno sforzo in più da questo punto di vista, di credere un po' di più in qualche giovane, quelli che valgono ovviamente, perché non è che può diventare uno esperimento la Juventus, perché la maglia pesa.
Allora, guarda, è una marea di, sì. di quesiti che sono tutti quanti, come dire,
legati,
da approfondire e tutti richiederebbero uno spazio molto più ampio di quello che abbiamo, però ti posso dire questo. Innanzitutto, io ribadisco, secondo me il rimpianto per quello che si sta vedendo adesso è quello che hai detto tu, cioè Tudor sulla panchina della Juventus da titolare e Pirlo magari o come secondo oppure all'Under 23, e su questo non ci piove. Sui discorsi Sulé, sai che però su Sulé c'è un ragionamento che riguarda un pochettino le nazionali, cioè al di là del talento del giocatore, certo, c'è anche un fatto di appropriarsi, come dire, facendolo giocare nella propria nazionale, della titolarità, appunto, dell'Argentina rispetto alla nazionale italiana, anche se il giocatore stesso ha ammesso di sentirsi argentino e che quindi avrebbe giocato soltanto con la nazionale argentina, però comunque la Federcalcio argentina ha voluto mettere le mani avanti e assicurarsene, come dire, i servigi in futuro, convocandolo. Questo era, diciamo, secondo me anche un aspetto da non sottovalutare, vista un pochettino la stranezza, no, della convocazione dello stesso Sulé. Ma detto questo, il discorso sui giovani va ampliato, perché secondo me Allegri su questo può fare uno sforzo maggiore, nel senso che oggi leggevo un pochettino tutti i giornali, le interviste, e poi approfondiremo anche soprattutto il derby, perché il derby ci offre altri spunti molto interessanti. Lui un'ossatura giovane ce l'ha in mente, no? Cioè c'ha in mente che il gioco deve passare dai piedi di De Ligt e di Locatelli, insomma sono due giovani interessanti, poi Chiesa è un altro punto fermo a gran voce di popolo proprio, Quadrato, no? Cioè insomma si sta definendo almeno per 6 undicesimi della squadra quei punti fermi che possono essere la squadra del futuro. Io perché faccio il mio ostino a fare un discorso sui difensori centrali? Perché i difensori centrali rappresentano realmente il passaggio da un vecchio modo di pensare, sì, sì, a un nuovo modo di pensare, sì, sì, sempre sulla scia di quello che è il modo di pensare di Allegri, senza stravolgerlo. Quindi il grandissimo lavoro che Allegri sta facendo è proprio di immettere, come dire, una nuova personalità, una nuova leadership in una Juventus che aveva una leadership fortissima nel trio difensivo Buffon, Chiellini e Bonucci, in quella radice italiana. Ora, al di là della radice italiana, secondo me c'è bisogno di stabilire una radice che sia in qualche modo codificata, italiana o meno, ma comunque con una buona presenza di italiani all'interno per il futuro. E allora, per far questo bisogna anche tagliare in qualche modo con il passato. Quando dice De Ligt deve giocare e deve essere uno sempre presente, vuol dire che uno tra Bonucci e Chiellini sarà assente.
Certo.
Io ribadisco, secondo me è il caso di fare il salto della quaglia e di metterli fuori tutti e due, anche se sono i due difensori della nazionale, i principali difensori della nazionale. Però io ribadisco, determinati errori nella costruzione del gioco e a volte anche nella fase difensiva, per mancanza di reattività dovuti agli anni, e ormai sono pesantissimi e si vedono. Ma questo, ecco, senza assolutamente disconoscere la storia prestigiosa e quello che hanno dato alla Juventus, che rimarrà, come dire, per sempre nella storia della bianconera. Però adesso è il momento della svolta, e io in questo chiedo coraggio ad Allegri, cioè il coraggio di poter rompere con un passato, anche sapendo che quel passato oggi gli è utilissimo per ricostruire una mentalità vincente all'interno dello spogliatoio. Quindi è questa la dicotomia sulla quale bisogna capire la difficoltà del lavoro di Allegri. Allegri deve affidarsi a Bonucci e Chiellini, ma nello stesso tempo deve in qualche modo abbandonarli lentamente. E la difficoltà è questa, perché lui sta ricostruendo attraverso Bonucci e Chiellini una nuova squadra e una nuova mentalità, però nello stesso tempo deve abbandonare quella mentalità di gioco di Bonucci e Chiellini.
Molto molto chiaro, direttore. Andiamo sul derby e poi ci sono tante domande per lei, quindi riusciamo ad evaderle più o meno tutte. Allora, che derby è stato? Io ho visto il primo tempo estremamente pimpante da una parte e dall'altra, poi nel secondo ci si è dati il cambio, no? Prima ha attaccato un po' più l'Inter, finale grande forcing del Milan, però bello spettacolo sugli spalti in campo, finalmente due squadre che hanno dato in campo tutto, e soprattutto il risultato racconta esattamente quello che si è visto in campo, oppure no?
Allora, guarda, la partita tra Milan e Inter torna sempre a far gioco, per quello che è il nostro ragionamento, sul calcio all'italiana e il calcio spettacolare, no?
Sì.
Perché? Perché esatto. Appunto perché questo è l'editoriale, avendo letto ciò che ha espresso Sacchi sulla Gazzetta dello Sport, io mi ritrovo a metà d'accordo con lui, nel senso che chiaramente Sacchi è un ammiratore del gioco all'olandese, no? Quindi ha applaudito al gioco del Milan, e in qualche modo ha criticato un pochettino l'eccessiva passività del gioco dell'Inter. Però lì si sono scontrati realmente due filosofie e due come dire, visioni di gioco che praticamente sono al centro del dibattito su risultatisti e giochisti che c'è in Italia. Il Milan è il giochista per eccellenza, no? Il calcio, sì, olandese, il calcio totale, il pressing in ogni parte del campo, attacco diciamo alto della squadra, quello. Dall'altra parte Inzaghi, che invece ha dato l'impressione di subire molto all'inizio, però quando ha cercato di pungere con rapidissimi contropiedi ha fatto male. E diciamo il consiglio che secondo me va visto in ottica positiva e propositiva di Sacchi è quello che magari una certa passività soprattutto nel centrocampo dell'Inter poteva in qualche modo innescare una reazione più rapida da parte dell'Inter, soprattutto al gioco ossessivo tambureggiante da parte del Milan. Voglio dire che soprattutto con Barella, con Brozovic, ma anche soprattutto con Çalhanoğlu, l'Inter ha fatto male, perché quando tu hai a centrocampo quella velocità, non soltanto nell'interruzione del gioco, ma nel far male, cioè nell'innescare le punte e riuscire a saltare l'uomo e innescare la controffensiva, il gioco all'italiana diventa anche più spettacolare di quello all'olandese, perché lì puoi tambureggiare per quanto tempo vuoi tu, ma se ti capita il pallone a centrocampo nei piedi buoni, ti saltano l'uomo e ti innescano l'attacco, esiste qualcosa di più spettacolare, tanto è vero che l'Inter in qualche modo ha avuto il pallino di gioco per buona fascia del secondo tempo e anche in finale di primo tempo. Secondo me all'Inter è mancata invece, come dire, un'attenzione soprattutto nei calci piazzati, soprattutto diciamo in fase difensiva, che diciamo ha reso un po' meno efficace l'azione dell'Inter. Il Milan ha avuto delle fasi durante la partita in cui chiaramente ha dovuto riposare, perché non poteva farcela per 90 minuti, 95 minuti a quei ritmi, però si è visto soprattutto nel finale una squadra che poteva addirittura vincere, questo cioè, avrebbe potuto vincere sia l'Inter che il Milan, onestamente. Però ribadisco, si sono scontrate due filosofie di gioco sulle quali io questo vorrei aprire un dibattito. Nessuno può dire ha ragione l'uno o l'altro, perché a me è piaciuto moltissimo il gioco di Inzaghi, come è piaciuto moltissimo il gioco di Pioli, però quelle sono due filosofie di gioco completamente diverse, quindi non è che uno ha ragione e l'altro ha torto, si possono discutere entrambe, non è che la bellezza del gioco ti porta sempre al risultato, la bellezza del gioco a volte ti porta al risultato, l'efficacia del gioco all'italiana quasi sempre ti porta al risultato.
E aggiungo che Guardiola ha fatto tanti danni, perché oramai tutti parlano solo di gioco, come se fosse un mantra che viene ripetuto, ma perché vince ma non c'è gioco, ma non gioca, sì però non mi diverto. Io, direttore, non lo so, questo andrebbe discusso, ci vorrebbe, come dice, tanto
allora,
tempo.
Guarda, no, io dico una cosa, sì. Io ammiro moltissimo invece il gioco difensivo, cioè nel senso che a me per me è bellissimo una squadra che ha la capacità di, come dire, di costringere, è come un grande incassatore,
certo.
No? Un grande incassatore nel pugilato. Mi dai tutti i pugni che vuoi, ma io non vado al tappeto, e appena ho la possibilità ti mollo un gancio che ti butto io al tappeto.
Te ne mollo uno.
E che male c'è? Cioè, quante volte abbiamo ammirato proprio nel pugilato i Vito Antuofermo, ma anche al cinema i Rocky Balboa, che poi...
Certo, con Ivan Drago. Questo,
Chuck Wepner, no? Che era un pugile che si era scontrato anche con Muhammad Ali e aveva resistito per 15 riprese. Cioè... E questa è anche la bellezza nel calcio, no? Cioè far sfogare l'avversario, e poi soprattutto la caratteristica del nostro gioco, che è stato preso anche da signori allenatori come per esempio Klopp, no? Nel Liverpool. Allora io dico, un'evoluzione del calcio all'italiana non è assolutamente disdicevole, e noi dobbiamo apprezzare anche la capacità difensiva di una squadra senza aver mai mortificato però la capacità offensiva. Una squadra che in qualche modo si difende, non vuol dire che rinuncia alla capacità offensiva, appena ne ha la possibilità con la qualità dei suoi giocatori può fare la differenza. E io non ci trovo niente, non solo di brutto, ma di male in un atteggiamento del genere, lo trovo molto costruttivo.
Direttore, c'è una domanda che secondo me è proprio perfetta per lei, Giorgio, fammela sentire, quella sul derby. Non l'ho ascoltata.
Salve,
però.
Saluti, Cristian da Salerno. Volevo chiedere al direttore, guardando la prima pagina della Gazzetta dello Sport di ieri, un pieno di derby, se è normale vedere solo quello. Cioè, io di solito vedo una prima pagina dedicata a una sola notizia, solo quando vince la nazionale o c'è la scomparsa di un campione. Ieri non ho visto nessuna notizia al di fuori del pieno di derby.
Direttore, questa domanda perfetta per te.
No, però dunque io all'ascoltatore, che ringrazio per la domanda, rispondo diciamo con la mia esperienza personale. I giornali, tutti i giornali, ma tutti, ecco, non solo quelli sportivi, hanno dei bacini d'utenza di riferimento. E questi bacini d'utenza di riferimento sono fondamentali. Cioè, per la Gazzetta dello Sport, la partita clou per gli utenti che ha, cioè per i lettori che ha, è il derby milanese.
Certo.
È un giornale che nasce a Milano. È un giornale che ha seguito soprattutto le milanesi e anche la Juventus, ma in primis le milanesi, come bacino che ha dato più soddisfazione per le vendite di copie del giornale. Quindi questo è un aspetto che sicuramente il lettore fa fatica a comprendere, io lo capisco, fa fatica a comprendere, perché dice, ma caspita, c'è la Salernitana, perché non mi parli anche in prima pagina della Salernitana? Ma l'evento, diciamo, quando l'evento è veramente molto grande e per un giornale come la Gazzetta il derby è fondamentale, e come dire, si può tarare la prima pagina soprattutto su quello, che equivale alla nazionale, assolutamente equivalente a una partita della nazionale per un giornale come la Gazzetta, come per esempio per il Corriere dello Sport una partita come il derby romano. Oppure una partita che coinvolge il Napoli. Il Corriere dello Sport può essere più sensibile per esempio alla Salernitana, perché è un giornale del centro-sud che ha un'attenzione maggiore per determinate squadre. tutto sport ha un riferimento come bacino, soprattutto Juventus e Torino. Ecco, quindi non ci aspettiamo, perché io non voglio fare, come dire, il teorico, non ci aspettiamo dai giornali, come dire, un'equidistanza da tutti gli eventi, perché i giornali hanno questa debolezza, tra virgolette, che fa parte della loro costruzione storica, di avere un bacino di utenti, di lettori ai quali riferirsi. La Gazzetta per Milan e Inter chiaramente ha quel riferimento.
Perfetto, direttore, abbiamo dato anche una spiegazione giornalistica da un direttore, quindi chi meglio di lei lo poteva fare. E noi ci ritroviamo invece lunedì, vediamo con quali notizie. Intanto grazie come sempre al direttore De Paola.
Grazie a voi, un piacere, un saluto a tutti.